Trovati con una nuova puntata di Volontari Sintonizzati, il format del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari. Una nuova puntata, quindi io sono Chiara, vi accompagnerò proprio in questa puntata, durante la quale affronteremo un altro tema molto caldo. Possiamo dire che questo tema infatti divide molto l'opinione pubblica ed è quello del fenomeno dell'immigrazione. L'abbiamo voluta intitolare Migranti tra integrazione e solidarietà. Perché? Perché non vogliamo affrontare questo tema da un punto di vista politico o comunque anche critico, ma vogliamo in qualche maniera raccontarvi l'immigrazione attraverso proprio i racconti di tutti coloro che si moltocano, che si impegnano sul territorio, proprio per diffondere anche una cultura basata sull'inclusione, sull'integrazione. E quindi associazioni e volontari che cercano in tutte le maniere di far comprendere anche il punto di vista di chi arriva sulla nostra terra, di chi arriva appunto in Italia e cerca di ricominciare anche una nuova vita. Quindi subito vi presento le nostre ospiti, anche questa volta per me è una puntata tutta al femminile, sono contentissima. Con noi infatti c'è Cristina Blugi, che è membro dell'associazione Le Aquile di Seta. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, bentrovati, grazie per l'invito.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Poi ovviamente nel corso della chiacchiera parleremo delle Aquile di Seta, cercheremo di capire chi siete, cosa fate, come è l'associazione. Certo. E poi abbiamo Angela Falconieri, che è volontaria e coideatrice di un progetto dal titolo Alter Ego attraverso i nostri occhi, un progetto molto bello che racconta il punto di vista dei migranti in maniera molto particolare, cioè attraverso le loro fotografie. Ciao Angela.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Allora Cristina, io vorrei incominciare subito con te. Vorrei infatti chiederti di raccontarci la vostra associazione, che infatti dobbiamo specificare che è un'associazione fatta tutte di donne albanesi, ed è nata per tutelare e valorizzare la storia e il passato della diaspora albanese in Italia. Quindi Cristina, parlami un po' tu dell'associazione, raccontami chi siete.
Allora, l'associazione Le Aquile di Seta è un'associazione, sì, che nasce da un gruppo di donne che avevano già un rapporto consolidato in Italia da tanto tempo, avevano un grande desiderio di fare qualcosa tutte insieme, e alla fine, dopo tanti anni di collaborazioni, dopo tanti anni di integrazione sul territorio pugliese, siamo riuscite a riunirci e quindi a creare questa associazione, la quale è una APS, un'associazione di promozione culturale, quindi svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e anche dei terzi. È un'associazione comunque che segue le seguenti finalità, quindi promuove la cultura albanese innanzitutto, ma anche tutte le altre culture che possono arricchire, che ci possono solamente arricchire, li promuove tutte, quindi promuove anche la legalità e l'inclusione degli immigranti, quindi delle persone che sono fuori da casa loro, si trovano nel territorio, in questo caso nel territorio pugliese, promuove lo sviluppo della conoscenza e delle tradizioni di origine di tutte le donne che appartengono alla diaspora albanese. Promuove sempre la collaborazione con gli altri enti, istituzioni scolastiche, nonché altre associazioni che svolgono eventi culturali e progetti educativi. E qui in questo punto devo dire che una cosa molto importante che nei tempi nostri noi dobbiamo cercare, come hanno fatto anche tante altre associazioni albanesi, a conservare, che è la lingua albanese, un punto molto importante. Innanzitutto l'associazione deve fa conoscere le sue attività allo scopo di creare una rete tra le persone di altre associazioni che si occupano delle stesse materie, quindi perseguono gli stessi fini, creare quindi una rete tra di noi, creare un ponte tra tutte le associazioni che si trovano nel territorio italiano, ma anche in altri territori come nel territorio europeo, intercontinentale, sempre per creare questi ponti e per arrivare a promuovere la cultura e anche ad arricchire la nostra cultura, a mirare ad una promozione della cultura albanese, sviluppare ovviamente la personalità umana e tutte le espressioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà e di uguaglianza. Quindi noi miriamo ovviamente anche ad una integrazione che non si limita solamente al fatto di trovare un posto nella diaspora, quindi nel territorio pugliese, ma di andare avanti con un altro tipo di integrazione, o meglio di promozione. Faccio parte di questa associazione solamente volontaria. Ognuna di noi per arrivare dove è arrivata ha ovviamente confrontato tantissime battaglie, perché quando ti trovi anche in un territorio straniero ti trovi davanti a tante battaglie che puoi capire nel momento in cui si trova un'altra persona. Sì. Offriamo come soci volontari, offriamo tutte le nostre competenze al servizio delle donne che si trovano in difficoltà, delle donne della diaspora, delle donne
donne. Scusami se ti interrompo, sì. Proprio a proposito delle donne, poi vedremo anche nel corso della puntata un video che voi avete realizzato proprio durante la giornata della violenza contro le donne, la giornata mondiale del 25 novembre. Poi una cosa che mi ha colpito comunque è che la vostra associazione, l'ho letta proprio sulla vostra pagina Facebook, infatti possiamo appunto dire che c'è una pagina Facebook delle Aquile di Seta, voi dite siamo un'associazione di donne per le donne, e la cosa anche molto bella, tu parlavi di sinergia, di integrazione, comunque voi non vi rivolgete solo alle donne albanesi, ma in effetti alle donne di qualsiasi nazionalità, quindi proprio questo
no.
Per...
Assolutamente sì. No, perché tutte le donne, parlo di più delle donne straniere che si trovano nel territorio pugliese, ma anche a tutte le donne, noi ovviamente le esigenze oppure le difficoltà alle quali siamo andati incontro sono sempre molto simili, quindi entriamo in sintonia e siamo in analogia con queste donne.
Assolutamente. Angela, tu invece porti con te un'esperienza diversa, un'esperienza da volontaria, però diciamo racconti un progetto che è molto, come dicevo prima, particolare, cioè questo progetto si chiama appunto Alter Ego attraverso i tuoi occhi. Hai dato una macchina fotografica dei migranti di Borgo Mezzanone, che è un borgo che si trova nel Foggiano, e hai detto loro di fotografare quello che i loro occhi vedevano. Ecco, raccontacelo un po', cosa hanno visto gli occhi di questi migranti?
Allora, innanzitutto è stato un progetto che abbiamo deciso di portare a Borgo Mezzanone, io, Antonio e Federica, che sono i due ragazzi con cui ho ideato il progetto e senza il cui sostegno non sarei riuscita a fare nulla. E quello che abbiamo pensato è stato proprio di mostrare la realtà di Borgo Mezzanone e del ghetto attraverso gli occhi del migrante stesso, perché come diceva Cristina, la condizione del migrante è già di per sé difficile. La condizione del migrante senza documenti e praticamente senza identità, fondamentalmente, che vive nel ghetto di Borgo Mezzanone è estremamente difficile, perché loro arrivano in Italia e fondamentalmente sono tutti migranti che si sono insediati nel ghetto perché era il primo approdo dal CARA. Il CARA adesso di Borgo Mezzanone è chiuso, però fino a che il CARA è stato aperto, dopo diciamo i primi sei mesi di accoglienza, dopo una prima accoglienza, loro si riversavano direttamente nel ghetto. che è fondamentalmente una enorme baraccopoli, è la più grande baraccopoli della Puglia, dove vivono questi migranti fondamentalmente nelle baracche e sono vittime del caporalato, perché possono lavorare soltanto a nero, non avendo documenti, guadagnano 3 centesimi a pomodoro, quindi si dedicano alla raccolta dei pomodori e poi tornano nelle baracche. Fondamentalmente non hanno mancano completamente condizioni igienico-sanitarie, ma non hanno forme di assistenza reali, se non forme di assistenza che provengono da volontari, che sono i volontari di Intersos, i volontari del QAM come medici o comunque la Caritas di Borgo Mezzanone, che è molto presente e sostiene questi ragazzi. Quello che abbiamo pensato è stato proprio di raccontare la realtà che loro vivono attraverso i loro occhi, cioè più che la realtà di Borgo Mezzanone, di raccontare la loro condizione di migranti in Italia. E questo l'abbiamo fatto perché la scorsa estate ho partecipato ad un campo di volontariato con Io ci soffro i migranti, che è un'associazione di frati scalabriniani, e il compito dei volontari è quello di o dare lezioni di italiano e quindi strumenti linguistici di base ai ragazzi, oppure appunto di fornire servizio di ciclofficina, ovvero riparare biciclette con le quali si possa garantire in qualche modo la mobilità. E durante questo campo di volontariato poi ho maturato l'idea di voler continuare, di voler raccontare un po' la storia di questi ragazzi, che davvero è sconosciuta, sono proprio presenze molto spesso marginali e sconosciute. E quindi abbiamo ideato questo progetto con cui abbiamo consegnato queste macchine fotografiche ai ragazzi, che hanno deciso di scattare delle foto, 4 di loro, che sono Patti, Bokari, Ibrahim e Ibrahima, e hanno scattato delle foto a Manfredoni, a Foggia, a Borgo Mezzanone e anche foto al ghetto, ma poche in proporzione rispetto a tutte le foto che hanno scattato. Abbiamo selezionato alcune di queste foto e abbiamo realizzato con loro un breve video in cui raccontano la loro esperienza e in cui spieghiamo un po' che cosa sia il ghetto, e abbiamo allestito delle mostre fotografiche.
Quindi di vedere subito proprio il video di cui stai parlando, che è proprio il video che racconta questo progetto. Vediamolo insieme.
Che vedete in ciascuna foto è frutto del filtro visivo ed emotivo dei fotografi Bokari, Ibrahim, Patti e Ibrahima, 4 migranti residenti a Borgo Mezzanone. La loro zona, precisamente, è conosciuta popolarmente come il ghetto, sorta su un'ex pista di atterraggio militare. I ragazzi, in sella alle loro biciclette, escono all'alba intorno alle 4 del mattino, poi vedono il sole sorgere nelle campagne pugliesi, mentre le loro mani raccolgono i pomodori che portiamo sulle nostre tavole.
Ciao, mi chiamo Patti, vengo dalla Nigeria, ho 45 anni e lavoro in magazzino di pomodori secchi. Io seleziono i pomodori, i giallo, i sale e così.
Je m'appelle Diallo Ibrahim, je viens de la Guinée-Conakry, j'ai 24 ans, je suis étudiant.
Io mi chiamo Baldo Bokari, vengo dal Senegal, ho 27 anni, sono in Italia da 6 anni. E vivo a Borgo Mezzanone. Prima stavo lavorando nelle campagne, adesso sto lavorando da un'agenzia di Rosso Gargano.
Mi chiamo Ibrahim, Ibrahim Sankos. Vengo del Senegal, vengo di Borgo Mezzanone. Come mio lavoro che io ho fatto in Africa, ho fatto la meccanica, adesso sono fare camminare piano piano, trovare una cosa bella.
Non esistono dati ufficiali sul numero dei residenti. Si stima che si tratti di circa 3.000 migranti, lavoratori silenziosi, invisibili, retribuiti a cottimo per poco più di 0,03 centesimi a pomodoro.
Mi è piaciuto tanto scattare le foto, è un'esperienza davvero bella.
Mi è piaciuto tanto, tanto, tanto scattare queste foto, perché a volte tu camminando, vedi delle cose, a volte non ci riesci a descrivere, e poi se riesci a catturare ti rimani.
Anche le foto, già ho fatto delle foto belle, mi fa fare pensare tante cose, perché ho già visto tante cose, come la cultura italiana, fare la foto del mare anche, è bella. Quello che mi piace, questo mi piace.
I residenti del ghetto sopravvivono alla nostra indifferenza, ai margini della nostra società che finge che non esistano. Ma loro esistono tanto quanto questi scatti, nella stessa realtà in cui esistiamo noi.
Il mio sogno nel futuro è voglio avere la famiglia a fianco, avere i figli, avere un buon lavoro.
Io desidero finire le mie studi qui e avere un buon lavoro per realizzare i miei sogni.
Non è per fare integrazione, per fare per trovare una bella cosa.
Il mio sogno. Vuole fare violinista? Ecco, questa qui. Se sarà possibile, io sarei realizzato. Grazie.
Per oggi, loro non sono gli altri, ma siamo noi. Alter ego. L'altro è allo stesso tempo diverso e uguale.
Voglio avere 14 figli.
No, ma chi?
Saranno la fine volontaria.
Vai, Martini!
Come video. Ma Angela, io ti volevo chiedere, abbiamo sentito appunto loro che dicevano è stato bello scattare delle foto, ma in effetti che emozioni hai notato in loro quando avete proposto questo progetto, che sicuramente è una cosa assolutamente innovativa, strana anche per loro?
Allora, inizialmente erano abbastanza diffidenti, nel senso che comunque noi abbiamo provato a spiegargli che avremmo voluto raccontare la realtà appunto attraverso il loro filtro visivo, cioè avremmo voluto raccontare l'esperienza del migrante abbattendo, diciamo, quel muro che ci separa, quindi non dal nostro punto di vista, ma dal loro stesso punto di vista. Quindi li abbiamo incontrati più volte proprio per evitare, per insomma abbattere questo ostacolo che era la loro iniziale diffidenza, il loro iniziale timore. Poi si sono lasciati andare, quindi abbiamo cercato di creare un legame con loro e hanno scattato le foto. La cosa bella è stata che molti di loro hanno scattato le foto tutte insieme, quindi ogni macchina fotografica aveva a disposizione 40 foto. Ad esempio Patti ha scattato tutte le foto in un'unica giornata, poi ci ha contattato e ha detto: io ho finito il rullino, portatemi un'altra macchina fotografica. Noi abbiamo detto no, è soltanto quella, quindi aspettiamo.
Hanno preso gusto, insomma.
Sì.
Però
loro sono stati molto entusiasti, anche perché si sono sentiti artisti. Quando abbiamo allestito la mostra, loro dicevano: dite che siamo noi gli artisti. E
certo,
si sono
noi
sentiti molto coinvolti. Sì, sì, noi siamo stati molto contenti del loro coinvolgimento. Loro hanno voluto partecipare alle mostre. L'aspetto più bello è stato proprio questo, il fatto che ad esempio durante la prima mostra noi avevamo bisogno di una mano nell'allestimento e Ibra, un ragazzo che avete visto nel video, ci ha detto: vengo io ad aiutarvi ad allestire. Quindi lui è venuto tutto il pomeriggio a Troia prendendo un pullman da Foggia, è venuto ad aiutarci ad allestire la mostra sotto il sole ed è stato tutto il pomeriggio con noi ad allestire la mostra. Quindi cioè, davvero è stata un'esperienza molto forte, più da un punto di vista umano, e proprio perché siamo riusciti a creare un rapporto con loro, certo. E siamo riusciti ad avere le loro confidenze, la loro fiducia, quindi questo è stato probabilmente il traguardo più bello.
Cristina, stiamo appunto parlando di abbattere le barriere, comunque di mettersi in contatto, la diversità che non esiste, anzi è vista proprio come un qualcosa di positivo, come una ricchezza. Diciamo che comunque vorrei che tu ci raccontassi anche un po' la tua esperienza proprio. Tu hai detto che siete tutte le donne dell'associazione, sono donne ormai integrate, siete professionisti, avete anche studiato a Bari, vi siete trovate ormai la Puglia e la vostra terra, possiamo dire così. Quindi, per esempio, tu nella tua esperienza hai notato un certo, comunque hai avuto disagio all'inizio, hai notato un certo astio verso il diverso, oppure ti sei subito integrata?
Allora, io devo dire che mi sono integrata in maniera abbastanza veloce, anche perché a mio parere l'integrazione a volte è anche empatia. Nel momento in cui trovi un ostacolo, magari ti metti dalla parte dell'altra persona che te lo sta rivolgendo questo ostacolo e cerchi di capire il perché si sta comportando in questa maniera. In quel momento magari si riesce a trovare una sintonia e a superare questa barriera. Ovviamente le difficoltà ci sono state, qui racconto anche una storia, un fatto che succede a tutti gli albanesi, in quanto rappresento anche l'Albania in questo momento. Quando ti presenti con una persona, ovviamente capiscono dall'accento che sei straniero, però ti chiedono e tu di dove sei? E rispondi, dici Albania, e ti dicono la reazione di quasi tutte le persone è ma non sembri, e in quel momento rimani, dici non sembro, ma perché, come li immaginate gli albanesi, come deve essere un albanese per non sembrare? E in questo momento c'è magari chi si può offendere, chi si può, magari lo prende sulla risata, lo prende in una maniera un po' più filosofica, ecco, perché è ovvio che ovviamente per tutti noi albanesi, parlo degli albanesi, quando ti presenti, prima di essere Cristina Blushi in questo caso, tu sei albanese, quindi spesso ho dovuto, almeno io personalmente, cercare di passare un piccolo test per poi entrare, diciamo, nei vari ambiti di qualsiasi ambito dell'università oppure piuttosto dei gruppi degli amici, e poi ovviamente poi una cosa tira l'altra, stando in contatto abbiamo stretto tantissimi legami e quindi si è andato avanti.
Però c'è un rapporto speciale comunque tra i pugliesi, tra il popolo pugliese e il popolo albanese, la storia lo insegna, infatti poi parleremo anche di un episodio molto significativo che è avvenuto proprio in Puglia, sicuramente chi ci sta ascoltando se lo ricorderà, nell'estate del 91, se non sbaglio, non voglio errare, sì, era proprio l'estate del 91 e ci riferiamo ai 20.000 albanesi che
sì,
sono
era l'8 agosto del 1900.
Con la nave blu, ora infatti dovremmo avere anche una foto, magari se già, eccola qui. Ecco, quindi c'è un legame comunque speciale che parte dal 91, ma poi faccio riferimento anche al terremoto che c'è stato in Albania, quindi comunque subito la Puglia è corsa ad aiutare l'Albania, o anche adesso con l'emergenza Covid, cioè tu lo noti comunque questo rapporto?
Sì, c'è un rapporto speciale tra l'Albania e l'Italia, ci sono tanti fattori che influiscono a questo rapporto speciale, per esempio la lingua italiana in Albania si parla moltissimo, l'Italia è il primo...
Sì, detto, questa cosa la devo dire, tu mi hai raccontato prima che hai imparato l'italiano con Bim Bum Bam.
Sì, io ho imparato l'italiano
con questa cosa.
I miei insegnanti di italiano sono stati Paolo Bonolis, Laura Pausini, Nec e tutti gli altri, i miei primi insegnanti di italiano. Poi ovviamente, come dicevo anche a te Chiara, nel corso della professione dell'università ho dovuto studiarlo meglio, perché l'italiano è una lingua bellissima, una lingua dolcissima che comunque comincia con le vocali, finisce con le vocali ed è facile da pronunciare, però e la grammatica italiana è molto, ovviamente è difficile. Poi devo dire che l'italiano è anche una lingua molto ricca, bella e molto ricca. Io, a me piace scrivere, scrivo, e quando scrivo nella lingua italiana riesco a mettere tantissime sfumature ai verbi, alle descrizioni, tantissime. Quindi voi avete veramente una ricchezza molto grande con tutte le espressioni della lingua italiana. L'albanese invece, al confronto, ha un alfabeto che consta di 36 lettere. Queste 36 lettere ci rendono molto abili a pronunciare tutti i suoni che compongono le altre lingue, quindi l'albanese ha questa facilità di riuscire a pronunciare le lettere. Mi ricordo per esempio le lezioni di francese all'università di giurisprudenza, dove si facevano delle lezioni specifiche per pronunciare le lettere. Mentre gli albanesi lo vedevano un attimo, dicevano ma perché?
Sì, per noi invece è molto più complesso. Ma tu che ricordo hai dell'episodio di Vlora? Forse magari non proprio tu personalmente, da dei racconti che ti sono arrivati.
Io personalmente, per me Io l'ho visto in televisione. Era l'8 agosto del 1991. A dicembre del 1990 è caduto il regime comunista, quindi l'Albania stava in quel periodo di transizione, c'era un caos totale, stava in mezzo più o meno ad una guerra civile. Io ero piccola, stavo a casa con i miei genitori quando è successo, io vedevo la televisione, la gente era impaurita, era spaventata perché andavano via tutti questi figli dalle case, andavano, correvano, prendevano la nave e andavano via. È stato un evento traumatico perché è stato il primo sbarco di albanesi, il più grande, non proprio il primo, il primo sbarco più grande di albanesi nel territorio pugliese, proprio un 8 agosto, quando anche le istituzioni erano assenti perché erano tutti in vacanza, quindi anche la gestione che loro hanno fatto di questi migranti è stata particolare, perché sono stati accolti nello stadio della Vittoria, non c'erano centri di accoglienza, non erano, lo Stato italiano non era organizzato per accogliere tutte queste persone che venivano con un animo pieno di speranza e di disperazione. E mi ha colpito moltissimo, e questo lo devo dire, perché io, una delle mie migliori amiche, Eva Mexi, è venuta proprio in Italia con la nave Vlora, e mi ha colpito moltissimo una cosa che mi ha detto, e che poi veramente io, quando ho lavorato in altri ambiti con gli immigrati, sia nella mia professione che durante un'esperienza con una scuola, lei disse: il loro stato d'animo nel momento in cui sono venuti a Bari, in Italia, quando sono sbarcati in Italia, era comunque pieno di speranza, anche se stavano in mezzo ad una sofferenza enorme, perché la gente stava una sopra l'altra, erano affamati, erano disidratati, ma l'adrenalina era molto alta, la speranza era veramente molto grande, e loro comunque questa prima fase l'hanno passata. Invece là, quando è finito tutto, quando la nave è tornata indietro, quando quelli che sono rimasti, è lì che queste persone hanno dovuto affrontare la più grande battaglia, perché non è vero che è molto difficile stare sulle navi, fare questo percorso, però nel momento in cui poi ti devi includere in una società, devi trovare un posto nel mondo, nella città nella quale sbarchi, è lì che comincia poi un'altra grande vera battaglia.
Assolutamente sì, forse è proprio quella vera la battaglia. Angela, ma invece, parlando di Borgo Mezzanone, volevo chiederti se magari ci puoi restituire comunque una fotografia di quel posto. Tu l'hai vissuta da volontaria. Cosa trasmette quel posto? Cosa ci puoi dire? Cosa racconta, diciamo così, quel luogo?
Allora, il borgo stesso, cioè proprio Borgo Mezzanone, è questa borgata quasi disabitata, ci sono pochissimi abitanti e pochissimi centri di aggregazione, cioè c'è una chiesa, un supermercato, un solo bus che porta da Borgo Mezzanone a Foggia, e sebbene siano frequenti le corse, è comunque sempre super affollato. È un posto dimenticato. Io ricordo che appena sono arrivata, sono entrata in un bar, e in questo bar c'è un calendario fascista con un ritratto del Duce. Oh, quindi veramente un posto fermo al passato, dove sembra che il progresso non sia arrivato, ma parlo proprio di un progresso culturale.
Certo.
Purtroppo non si può generalizzare, non tutti gli abitanti di Borgo sono così, ma in qualche modo loro stessi sono vittime, perché sono davvero dei cittadini dimenticati e hanno anche loro bisogno di essere tutelati. Proprio per questa ragione io credo che abbiano individuato nei migranti i colpevoli della loro condizione. E i migranti sono completamente consapevoli del fatto che gli abitanti di Borgo Mezzanone vivano loro stessi una condizione di disagio.
Certo.
E questa è una cosa molto bella, perché nonostante gli abitanti di Borgo molto spesso indirizzino il loro odio, la loro rabbia o proprio atti di violenza nei confronti dei migranti, io ricordo che durante il campo un migrante è uscito dal ghetto e non è tornato perché è stato preso a sassate mentre era in bicicletta da alcuni bambini di Borgo Mezzanone. È stato preso a sassate e è stato portato in ospedale. Ed è stato ricoverato.
Dai bambini addirittura. Quindi
sì, sì, bambini. I bambini, tra l'altro, abbiamo scoperto per caso con Antonio che gestiscono una pagina Instagram a sfondo razzista in cui inveiscono contro i migranti.
È terribile.
Quindi è assurda questa condizione.
E è uno dei propositi. È proprio dalle nuove generazioni che invece dovrebbero essere.
Sì. Però ha detto loro davvero vivono una condizione di disagio, cioè e anche i luoghi di incontro per i bambini sono veramente pochi. E uno dei propositi dei frati scalabriniani e del campo di volontariato Io Ci Sto era proprio quello di creare nuovamente insomma, delle forme di incontro, dei luoghi di incontro tra i migranti e gli abitanti di Borgo Mezzanone. Al momento questo proposito non si è pienamente realizzato, ma ci stanno lavorando. Comunque c'è la Caritas, che ripeto è molto attiva, e ci sono molti volontari, anche abitanti di Borgo,
assolutamente,
ad esempio Dina Diurno, che si dedicano completamente ai migranti, quindi ci sono anche delle belle realtà che agiscono, o comunque la Chiesa è molto attiva.
È importante che ci siano proprio queste realtà che lavorano, come dicevamo all'inizio della puntata, proprio per diffondere questa cultura dell'integrazione anche. Io comunque, parlando sempre di integrazione, vorrei vedere con voi il contributo che ha realizzato per noi il nostro inviato Guerino Amoruso, che è andato a trovare invece una cooperativa sociale che si chiama Terra Nostra, che è nata dalla volontà di 4 studenti di nazionalità diverse che sono iscritti all'Università di Bari. Vediamolo insieme.
Il fondamento è l'essere una persona capace di ragionare, consapevole, e quindi la scuola. E la scuola non è l'università, la scuola è qualunque luogo dove hai possibilità di imparare qualcosa. Questo è una cosa che è il cuore del nostro, della nostra cooperativa. Il dialogo è quello che manca e noi abbiamo la responsabilità. Quando lei mi chiede ma siete integrati, no, noi non siamo integrati, noi siamo parte integrante del territorio, noi siamo del territorio, quindi noi non ci dobbiamo più integrare, noi siamo del territorio, noi lavoriamo perché il territorio cambia, cioè stereotipi, lavoriamo perché i nostri amici italiani, francesi, belgi, non so, che vivono qua nelle libertà sudamericane e anche alcuni altri africani, attente, capiscono che la diversità è una ricchezza, è un valore aggiunto, non è un ostacolo per l'emancipazione dell'altro.
Siamo all'interno della sede della cooperativa Terra Nostra, ma in particolare all'interno anche di Radio Libertà.
Sì.
Partiamo dall'inizio. Tu sei uno dei cofondatori di questa cooperativa. Afana Belladie Udonne.
Udonne.
Ho pronunciato bene.
Sì, sì.
Inizi a studiare qui a Bari, all'Università di Bari, prima laurea triennale, poi laurea specialistica, poi insieme a un gruppo decidete di aprire una cooperativa sociale. In particolare vi dedicate all'ambiente, educazione anche ambientale, quindi vi occupate fortemente di tematiche legate all'ambiente, ma non solo, anche rispetto dei luoghi, dei beni comuni.
Noi siamo qua sette persone a Terra Nostra, di 7 nazionalità diverse. Io dal Camerun, Joachim dal Togo, Luisa dall'Angola, Modest dalla Costa d'Avorio, Yenia dalla Russia, Alex dal Ghana, Romangiero dall'Ucraina. Il linguaggio comune che abbiamo sono le cose che facciamo. Terra Nostra nasce col progetto Urbis, perché nel nostro progetto Urbis noi abbiamo specificato, abbiamo partecipato come gruppo informale,
sì,
con la clausella che se noi vinciamo il bando, noi abbiamo l'immediata idea di mettere su una cooperativa per portare avanti i nostri ideali. E da lì allora, a febbraio, il 7 febbraio, abbiamo fatto l'atto di notariato con i colleghi, poi è arrivata l'emergenza sanitaria, ci siamo fermati, però siamo andati a oltre, abbiamo pensato un modo per... Abbiamo innovato, Certo. Ad esempio la Radio Libertà è come andare oltre l'Urbis. Poi vinciamo un bando dell'UNHCR che si chiama Education First, orientare i rifugiati e i migranti, aiutarli a fare l'equipollenza, il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze, poi aiutarli a fare matricolazione all'università, aiutarli a trovare una borsa di studio, perché altrimenti non possono studiare. E abbiamo con questo progetto portato 6 rifugiati all'Università di Bari, è un grande risultato per noi.
Quanti anni hai? Sei giovanissimo?
Io ho 26 anni.
26 anni, sei arrivato
nel 2014. Okay. Appena ho avuto i documenti, ho scappato, sono andato anche in Germania, come tanti. Ah.
Tu comunque hai studiato fino a 20 anni.
Ho studiato, avevo la maturità.
La maturità l'hai presa comunque.
In Camerun, da noi la scuola superiore è tutta una, con 2 cicli, sono 7 anni. Dopo la scuola primaria per prendere la maturità. Ok. Ti lo dico, si vedi 100 migranti, 60 almeno hanno la maturità. Tiro. È per la lingua che la gente scappa, perché per capire come funziona devi capire la lingua.
Certo, sempre.
Se entri nel portale della DISU, del ministero, della regione, è tutto in italiano, che vuoi? È in italiano.
Ci sono diversi spunti, secondo me, da questa intervista che possono emergere, perché il ragazzo, giovanissimo tra l'altro, però sicuramente con una storia alle spalle molto importante, parla di, mi è piaciuto quando ha detto, noi siamo parte integrante del territorio, poi appunto lui dice la diversità è ricchezza, e poi all'inizio dice anche una cosa importante che è il fatto della scuola, cioè come comunque metti in evidenza l'importanza anche dello studio della scuola. Cristina, volevo infatti chiederti, il fatto che tu sia un avvocato o che voi donne dell'associazione siate tutte professioniste, quindi preparate, con una certa cultura anche, vi ha aiutato nell'integrazione?
Certo, certo. Il fatto di aver studiato aiuta nell'integrazione, aiuta moltissimo. Però, come ho detto per la prima volta, non è detto che uno debba aver studiato. Basta stare con una, basta educare il proprio animo ad essere empatico e positivo. Entrare in sintonia con le persone che ti circondano, capire anche il loro punto di vista. Perché spesso il migrante viene visto come la persona, come vediamo spesso nei telegiornali, che ha fatto questo, ha fatto una cosa cattiva oppure un'altra cosa non buona, viene messo l'accento. Far capire alle persone che le persone buone, le persone cattive esistono in tutte le società, esistono in tutti gli stati, in tutte le organizzazioni. È ovvio che quando, nel momento in cui tu hai una professione, svolgi una professione, hai conseguito una laurea, una pratica e stai svolgendo una professione, diciamo che l'integrazione è già avvenuta, in quel momento stai lottando per i tuoi diritti. Infatti noi, per quanto riguarda gli albanesi, stiamo lottando per i nostri diritti. Faccio due esempi, solamente due esempi: il diritto al voto, quindi la partecipazione alle elezioni, anche se stiamo in una terra straniera, noi vogliamo partecipare, essere attivi nella vita politica dell'Albania. L'altro esempio che faccio è per esempio l'accordo tra le pensioni, il riconoscimento dei contributi che le persone hanno pagato in Albania, lo Stato albanese, in Italia, perché ci troviamo con delle persone che hanno lavorato per 20 anni, 30 anni in Albania, sono venuti in Italia, hanno lavorato altri 10 anni e si ritrovano in una condizione veramente difficile. Allora noi in questo stadio abbiamo passato il primo momento, diciamo, di sopravvivenza, a dirsi voglia, e siamo andati in un altro livello. Stiamo cercando veramente di non di avere la parità, perché la parità è un concetto diverso, però di avere l'equità, quindi di trovare il nostro posto e avere veramente quello che meritiamo per le cose per le quali abbiamo lottato, conseguire le nostre battaglie, diciamo, con la maestosità anche dell'identità dell'aquila in questo senso.
E poi le aquile di seta, te lo volevo già chiedere prima, come mai questo nome?
Questo nome è nato per caso. Noi il 29 settembre, quando abbiamo creato l'associazione, eravamo tutte in una tavola rotonda, ognuna proponeva un nome. A tante ragazze piaceva il nome Aquila, perché proprio l'aquila è il simbolo della forza, della libertà, della determinazione, è maestosa. Ecco, per i babilonesi l'aquila era il dio della tempesta, della guerra, della fertilità. Poi è il simbolo della bandiera albanese, l'aquila. Però solo l'aquila ci sembrava un po' troppo crudele, ecco, troppo forte. Allora, una delle nostre ragazze, Alda Cusci, stando un po' nell'angolo, disse: e se invece mettiamo il nome L'Aquila di Seta? Di Seta, ecco, questa parola di seta l'ha resa poetica, ha aggiunto anche quel senso di delicatezza, di gentilezza, di...
Che è tipica delle donne.
Cioè, ecco, e quindi l'aquila di seta vuol dire questa, la donna albanese che simboleggia, diciamo, proprio l'aquila, la forza, la libertà e tutto quello che ho detto prima, però messa, posta in un'altra maniera, più delicata, più soffice, più alla mano, ecco.
E a proposito di donne, Cristina, io voglio far vedere, l'abbiamo già annunciato all'inizio, il video che voi avete realizzato per la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne.
La violenza sulle donne non ha confini e spesso ha le chiavi di casa.
La violenza contro le donne è una delle violazioni più violenti dei diritti umani.
La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. Isaac Asimov.
Chi è nell'errore compensa con la violenza ciò che gli manca in verità e in forza.
Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l'amore, mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole.
Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, ma l'indifferenza dei buoni.
La violenza è una mancanza di vocabolario.
La violenza distrugge ciò che vuole difendere, la dignità, la libertà e la vita delle persone.
Un gesto di violenza cuce solo nero con nero e dentro quel buio non si innesta nessun fiore, nessun colore e nessuna formula di serenità.
Vorrei che tu fossi una donna. Vorrei che tu provassi un giorno ciò che provo io. Non sono affatto d'accordo con la mia mamma, la quale pensa che nascere donna sia una disgrazia.
Ma se nascerai uomo, io sarò contenta lo stesso, e forse di più, perché ti saranno risparmiate tante umiliazioni, tante servitù, tanti abusi. Se nascerai uomo, ad esempio, non dovrai temere di essere violentato nel buio di una strada. Potrai batterti più comodamente per sostenere che, se Dio esistesse, potrebbe anche essere una vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza.
Anche questo video è molto emozionante. Cristina, loro sono tutte donne dell'associazione, giusto?
Sì, sono tutte donne, membri dell'associazione. Un'idea questa nata da Fabiola, Aurela, la nostra presidentessa, da Resarta. Hanno fatto veramente un grande lavoro chiedendoci di registrare una parte, una frase, e poi hanno messo insieme tutto il collage.
Angela, parlando sempre di donne, io so che tu ci volevi parlare anche di un altro progetto che racconta però invece le donne di un'altra nazionalità, si chiama L'Estranea di Casa. Ecco, di che cosa si parla in questo progetto?
Si tratta di uno spettacolo teatrale a cui ho assistito qualche anno fa, di Raffaella Giancipoli. Io avevo seguito un corso di teatro con Cuziba Teatro, la compagnia di cui le faceva parte. E qualche anno dopo aver seguito il corso sono andata ad assistere a questo spettacolo di Raffaella, in cui trattava la realtà delle badanti rumene che arrivano in Italia. Lo spettacolo è stato molto forte, sconvolgente per certi versi, perché racconta la realtà di queste donne che arrivano in Italia, che sono circa 1.700.000, e qualche arrivano in Italia per svolgere il ruolo, la mansione di badanti, e quindi per curare gli anziani italiani. E molto spesso queste donne partono di notte, racconta Raffaella, e abbandonano fondamentalmente i figli, che al loro risveglio non trovano le madri a casa. Prima di realizzare questo spettacolo si è informata, ha letto saggi, libri, ha intervistato donne, è entrata proprio in alcune case di anziani della provincia barese e ha intervistato appunto le loro badanti, per poi dalla raccolta di questi dati allestire e scrivere questo spettacolo, in cui racconta fondamentalmente non solo la condizione delle badanti romene in Italia, ma anche la condizione dei bambini, cosiddetti orfani bianchi, ovvero i bambini orfani di madri vive, di badanti che arrivano in Italia e lasciano questi bambini orfani senza punti di riferimento, il cui unico appiglio
perché
è una telefonata.
Non si pensa, ma in effetti queste donne che vengono qui lasciano poi le loro famiglie, storie alle spalle, e quindi anche persone che soffrono per la loro assenza, certo.
Certo, lei parlava proprio come dato statistico di 350.000 bambini rumeni, di cui dal 2008 40 si sono suicidati. E la storia che è raccontata nell'estranea di casa è proprio la storia di questo bambino Kulin, figlio di Luminizza, che è appunto la badante di cui si racconta la storia, e questo bambino soffre, patisce l'assenza della madre, e l'unico appiglio, l'unica consolazione dell'assenza della mamma, per cui lui spera, della quale lui spera continuamente il ritorno a casa, è una telefonata che le fa ogni sera, in cui la madre gli racconta una favola. Quindi è una storia molto bella, soprattutto perché io sono stata molto commossa, perché racconta la realtà di queste donne e soprattutto la realtà dei bambini che si vedono strappati alle cure delle madri. Ed è soprattutto bello sapere il lavoro che c'è stato dietro, quindi le storie che hanno ascoltato, il rapporto che hanno costruito con queste badanti, le loro storie che comunque sono state di ispirazione poi per l'allestimento dello spettacolo.
E noi anche quindi qui oggi abbiamo un sacco di contributi, è una puntata ricchissima, perché abbiamo anche il trailer di questo spettacolo che devo dire io l'ho già visto ed è molto molto emozionante, quindi mi piacerebbe insomma che lo vedessi.
Lo spettacolo è molto bello.
È da quando sono arrivata in Italia che vengo qui, in questo ufficio di collocamento all'aria aperta, ogni giorno così.
Perché tiene la valigia quella?
La badante.
Perché tiene la valigia, come si chiama lei?
Ma sono laureata in Romania, in pedagogia, lavoro con i bambini.
Io, un estraneo, in casa mia, non lavoro. Oh,
mamma, che te intorci? Che te mai repede, Kulin? Kulin, torno presto. La mamma ti ha promesso che torna presto. Tu non dimenticare mai. ti prometto che torno presto.
È davvero fortissimo come trailer, perché poi c'è la parte iniziale dove, se ci riflettiamo, sono realmente le cose che molto spesso, le frasi che si dicono: chi è questa, io non voglio un'estranea in casa, chi è questa persona, cioè c'è quell'atteggiamento proprio di repulsione verso una persona che entra in casa e magari in realtà ti sta facendo anche un favore, diciamo così, perché magari sta facendo il lavoro che altri non vogliono fare. È molto molto emozionante. Io allora, purtroppo siamo quasi in chiusura, mi dispiace, perché è stata una puntata talmente ricca di spunti, di contributi, che è stata, diciamo, un fiume in piena. Però prima di chiudere vorrei chiedere a Cristina quali sono i progetti in cantiere con l'associazione, su cosa stanno lavorando e se magari avete anche modificato, non lo so, delle attività in seguito poi alla pandemia.
Allora, l'associazione ha tanti progetti in cantiere, tanti progetti che hanno a che fare anche con quelle attività che sono previste dall'articolo 5 del terzo settore. Una di queste attività, per esempio, è la promozione linguistica, quindi la promozione della lingua albanese. Per il momento, per quanto riguarda la situazione di emergenza che stiamo vivendo, noi abbiamo modificato lo svolgimento, come tante altre associazioni, istituzioni, abbiamo modificato lo svolgimento. Ci sono in cantiere però tanti webinar con i quali faremo presente tutti i nostri progetti che stanno in cantiere, ecco.
Angela, invece mi piacerebbe con te chiudere parlando di quello che fai, cioè del fatto appunto che sei una volontaria, se magari puoi mandare un messaggio, cioè far capire anche magari ad altri ragazzi la bellezza di questa cosa, di fare il volontario.
Allora, io come volontaria l'unica cosa che sento di dire è che ogni volta in cui mi sono affacciata al mondo del volontariato, io ne sono uscita arricchita e sicuramente diversa dalla persona che ha cominciato quel percorso. E comunque, come ha detto Cristina più volte, o come abbiamo ascoltato dai ragazzi della cooperativa Terra Nostra, la diversità è una risorsa. E il fatto di approcciarsi o di avere la possibilità, il privilegio di confrontarsi con qualcuno che ha una cultura, un passato, un trascorso diverso dal nostro, ci aiuta sicuramente a crescere e ci rende sicuramente delle persone migliori. Quindi questo è quello che sento di dire. Cioè, più che aiutare gli altri, è un'occasione che abbiamo per aiutare noi stessi.
Assolutamente. A proposito di volontari, prima di chiudere appunto questa puntata, volevo ricordare che domani, sabato 5 dicembre, è la giornata dedicata alle difficoltà dei volontari durante la pandemia. E la campagna per la 35ª giornata internazionale è stata indetta dall'ONU e ha come simbolo un cuore blu e punta a evidenziare il ruolo chiave proprio dei volontari impegnati in prima linea proprio durante la pandemia, durante l'emergenza Covid. Hanno avuto in effetti i volontari un ruolo chiave in questa emergenza ed è importante che vengano riconosciuti, e domani è proprio la giornata dedicata a loro. Grazie mille alle mie ospiti.
Grazie
per averci raccontato appunto le vostre esperienze, i vostri progetti e l'impegno che ci mettete quotidianamente appunto per diffondere questa cultura di integrazione. Grazie mille.
Grazie mille,
grazie a te.
E ringrazio ovviamente anche Roberta, con cui abbiamo lavorato in sinergia per dare vita a questa nuova puntata di Volontari Sintonizzati, e Gianluca che ci ha guidati alla regia e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Volontari Sintonizzati, sempre qui e sempre alle 18. Ciao!
Ciao!
Ciao!